Ed eccoci qui, giunti al momento di Voi che sapete, e oggi ci concentriamo su un caso recente, ovvero il caso della Salome di Strauss, vietata ai minori di 18 anni al Teatro Comunale di Sassari. Nudo, violenza, turbamento, sarebbero queste le ragioni per cui l'ente Concerti De Carolis ha deciso di vietare ai minori di 18 anni l'ingresso alla Salome di Strauss, in scena proprio al Teatro Comunale di Sassari recentemente. Ma fino a che punto questi criteri tengono conto della libertà artistica, dell'educazione culturale e del ruolo del teatro come spazio di riflessione? Diciamo che la decisione ha sollevato non pochi dibattiti e ci interroghiamo oggi sul confine tra tutela dei giovani e censura della creatività. È un tema che interroga la libertà artistica, la responsabilità sociale delle istituzioni culturali e la percezione pubblica del nudo e della violenza in scena. Tutela o censura? Questa è la domanda principale di oggi e ne parleremo con due ospiti. Innanzitutto do il ben ritrovato a Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a voi tutti e grazie dell'invito.
Secondo ospite di oggi è Alberto Mattioli, giornalista, scrittore ed esperto d'opera. Buongiorno anche a te.
Buonasera, buonasera alla Svizzera italiana.
Ecco, iniziamo proprio magari a capire le ragioni di questa censura. Alberto Mattioli, perché la Salome è degna, diciamo così, di una censura da parte del Teatro di Sassari?
Beh, io spero che sia stata una mossa pubblicitaria, perché altrimenti non riesco veramente a capire le ragioni di questa censura, tanto più che lo spettacolo che io permetto non ho visto,
certo.
Ma era uno spettacolo di Ugo De Haan, che non mi sembra certo un regista trasgressivo o particolarmente scioccante, un mero illustratore, eccetera. Quindi mi sembra che sia una misura un po' curiosa, nel senso che Salome sicuramente tratta di temi estremamente, come dire, delicati, la necrofilia, la sessualità, il sangue, eccetera. Però a me sembra questa censura, questo divieto ai minori, tradisca un atteggiamento molto tipico dell'opera, del mondo operistico italiano, cioè l'idea che il teatro musicale sia sostanzialmente un museo e che quindi la percezione dei suoi contenuti non cambi col tempo.
Certo.
E quando invece è evidente che questo succede, nel senso che nessuno di noi oggi considererebbe il Rigoletto di Verdi un soggetto di oscena immoralità e trivialità come lo considerava il censore austriaco nel 1851. Allo stesso modo Salome, che è un'opera pensata per essere un succès de scandale, cioè Strauss, che conosceva i suoi polli, scelse deliberatamente un soggetto scandaloso, immorale per l'epoca, come quello della Salome di Oscar Wilde, ma bisogna tenere presente che da allora sono passati 120 anni e la nostra percezione di ciò che è scandaloso o sceno è radicalmente cambiata. Tanto più aggiungo che i diciottenni che potrebbero turbarsi vedendo Salome baciare la testa mozzata del profeta Battista sono in realtà hanno una vita, come dire, sessuale, sono sottoposti a delle sollecitazioni in materia che sicuramente i loro predecessori del 1905 non avevano. Quindi è un po' ridicolo, secondo me, l'idea che l'opera d'arte, in questo caso l'opera lirica, non debba essere contestualizzata nel tempo nel quale viene proposta.
Certo.
Perché sennò appunto si torna a questa concezione museale per la quale Salome è un'opera scandalosa indipendentemente dal tempo che la mette in scena.
Carla Moreni, e tu invece come interpreti questa decisione di vietare ai minori di 18 anni l'ingresso alla Salome?
Ma io mi permetto di allargare il discorso che condivido appieno di Alberto Mattioli, ma di allargarlo con qualche osservazione. Intanto, cioè, vietato ai minori di 18 anni a Sassari, sono davvero così tanti minori di 18 anni a Sassari che vanno a teatro? Meraviglioso, questa è una notizia da stampare a caratteri cubitali, cioè, perché se intervengono con un divieto, questo significa che ha tenuto fuori le masse.
Certo.
E questa è una notizia che ci riempie il cuore di gioia. Tra l'altro in questi giorni, tra ieri e oggi, si sta vendendo, anzi ormai è esaurito, mi spiace dirlo se c'è qualche under 30 in ascolto, si sta vendendo alla Scala i biglietti per la primina, la famosa primina, no, della, che anticipa
under
la prima
30,
del 7
certo.
dicembre. Naturalmente, esatto, e naturalmente i biglietti sono andati spazzolati nel giro di pochi secondi. Allora i ragazzi quest'anno, i nostri meravigliosi under 30, li chiamiamo ragazzi ma in realtà sono uomini e donne fatti, vedranno la Lady Macbeth di Shostakovich. Secondo me messi sui pesi delle bilance tra la innocua Salome che si fa la sua danza dei sette veli e si spoglia, vabbè poverina, e dall'altra parte invece la tremenda Lady di Shostakovich che ammazza il suocero, ammazza il marito, poi ammazza se stessa, compresa la nuova amante dell'amante. Cioè, mi sembra una donna ben più pericolosa.
Certo.
Cioè, se la, diciamo, la censura, perché di censura vera e propria bisogna parlare, del direttore artistico del teatro di Sassari, Alberto Gazzale, è stata, come lui dice, apro le virgolette, un gesto prudenziale, trovo orrenda la parola, comunque è quello che lui dice, prudenziale, allora direi che anche è molto prudenziale che la Lady Macbeth non venga vista ecco, dai nostri under 30, perché è veramente pericolosa.
Nel frattempo ci ha raggiunto in studio la collega Barbara Tarti, buon pomeriggio anche a te Barbara.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio anche ai nostri ospiti naturalmente.
Alberto Mattioli, torno un attimo a te. Secondo te dove finisce la tutela del pubblico e dove invece inizia la censura dell'arte?
Ma secondo me il pubblico si deve tutelare da solo, nel senso che non ha bisogno di Alberto Gazzale che gli spieghi a ciò che può o non può vedere. Infatti la cosa interessante, io che non avevo, confesso, molto seguito il caso, perché mi sembrava una stupidaggine, e invece sono stato costretto dal vostro cortese invito a documentarmi e scoprire invece un caso appunto molto interessante. Segnalo che tutto nasce poi dalla lettera di un under 18 Sassari, nel senso che non sono probabilmente, appunto, come diceva giustamente Carla, non credo che siano, come
così
dire,
tanto
l'intera popolazione minorenne di Sassari che si affolla la Salome, ma c'è questo ragazzo che credo sia l'ultimo anno di liceo, quindi quasi maggiorenne, che ha mandato una grabata letterina alla Nuova Sardegna contestando questo divieto, perché poveretto lui voleva vedersi la Salome.
Certo,
tra l'altro aggiungo che a Sassari la Salome fa effetto di una novità dirompente, cioè sembra un'opera contemporanea scritta ieri, perché non è mai stata rappresentata lì e i giornali sono pieni, oddio, quest'opera contemporanea, è un titolo che ha 20 anni, ormai ampiamente direi storicizzato. Quindi ecco, questo ragazzo a cui va tutta la mia simpatia e la mia stima, ha fatto una lettera bellissima, che diceva, ma insomma io vorrei vedermela proprio questa Salome,
certo,
perché se no mi tocca aspettare 120 anni e nel frattempo sarò probabilmente morto. Diceva una cosa molto banale, ecco, non mi sembra che il compito di chi propone l'arte sia quello di mettere in guardia o addirittura di vietare chi ne deve fruire, perché mi sembra che queste siano delle sanzioni eventualmente o rifiuti affidati alla sensibilità individuale o alla sensibilità collettiva sociale e non al potere. Salome, quando era effettivamente scandalosa, subì delle pesantissime censure, ma per esempio quando fu rappresentata a Berlino per la prima volta, poco tempo dopo la prova di Dresda, scioccò moltissimo per esempio il Kaiser, Guglielmo II era scandalizzatissimo dal soggetto e dall'opera, ma ebbe un enorme successo di pubblico, perché evidentemente il pubblico non si considerava scioccato, o meglio, si considerava scioccato, ma aveva piacere a farsi scioccare da Salome. Mm-hmm. Questo che voglio dire.
Certo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, i minori tutto sommato hanno dei genitori, quindi così come si portano al cinema e si sceglie che cosa vedere, possono benissimo scegliere anche cosa andare a vedere con i propri figli in teatro. Quindi questa è un'osservazione che mi verrebbe da dire. Se poi sono minori di 17 anni, beh, insomma, sono minori fino a un certo punto. Quindi mi sembra veramente un provvedimento un po' esagerato. Vorrei fare una domanda a Carla. Cioè, il mondo dell'arte, tutto sommato, propone anche una visione in parte metaforica, no? E io credo che censurare una messa in scena, per quanto ardita possa essere provocatoria, ha comunque, credo, il diritto di poter parlare in questo senso, cioè di essere trasversale, di arrivare a parlare anche al presente. Forse è proprio il compito dell'arte quello di parlare alla contemporaneità usando anche un linguaggio forte che è proprio dell'epoca in cui si parla. Tu cosa ne pensi, Carla?
Ah, sì, condivido. Lo scandalo di Salome, secondo me, sta tutto nella musica, quindi non è tanto quello che si vede. E di Salome scandalose ne abbiamo viste un po'. Io ricordo l'ultima Roma di Barry Kosky, che era effettivamente molto forte con lei su questa, diciamo, quinta nera onnipresente, e lei che a un certo punto apriva le gambe e tirava fuori dal proprio sesso una marea di capelli mostruosamente orrendi che diventavano una montagna. Quindi lì veramente metafora dell'inquietudine, del perverso, del non detto, però immagine molto forte e tra l'altro perfettamente calzante sulla musica di Strauss, perché Strauss, d'accordo, è molto astuto, deve esordire come autore di teatro, sa che deve fare un gesto forte, però è anche molto ben consapevole, non essendo più un ragazzo, che la forza della sua scrittura sta nella partitura. Quindi benissimo il soggetto, meravigliosa la traduzione della Lachmann da Oscar Wilde, ma soprattutto fortissima proprio da sconvolgere i nostri sensi, le nostre orecchie, il nostro pensiero, quest'idea di un'opera in un atto con questa cavalcata di prepotente di innovazioni. Ecco, non si era mai sentito niente di così nuovo. Il ragazzo del liceo musicale Azzuni di Sassari tocca però diciamo un tema interessante al di là di questo vietato ai minori, perché nella sua letterina, appunto, che anch'io mi sono letta con molto gusto, perché comunque un ragazzo che scrive un giornale è davvero, che meraviglia,
notevole,
merce rara. Esatto, e lui dice: non bisogna mettere i paraocchi per non vedere ciò che non è conforme, l'arte deve essere libera. E qui ritorniamo ai mutandoni di Michelangelo, cioè vogliamo rimettere, abbiamo paura di vedere quello che non è conforme, l'arte deve essere conforme, o l'arte deve essere un pensiero libero che ci porta a vedere in maniera diversa? Questa è la domanda aperta su questa Salome censurata. Tra l'altro, piccola notizia di cronaca, sono andata poi a leggermi le recensioni della prima, perché la prima è andata in scena nei giorni scorsi ed è stata abbastanza recensita, pur appunto essendo in un centro periferico, mi perdonino i sassaresi adorati. E nelle recensioni il dato di cronaca interessante, anzi due dati di cronaca uscivano. Il primo, che c'erano posti vuoti in sala. Bravi, bravi, molto bene, tenere fuori i ragazzi, così abbiamo i posti vuoti in sala. Mi sembra un grande applauso ai geniali organizzatori. Ma l'altro è una notizia clamorosa che non è uscita da nessuna parte. Non ha diretto Beatrice Venezia, Alberto Mattioli, non ha diretto Beatrice Venezia all'ultimo momento. E senza giustificazione è stata sostituita da Federico Santi, che non conosco, ma è stato veramente un santo.
Beh, direi che una slalom a Sassari diretta da Beatrice Venetti poteva diventare effettivamente una serata memorabile.
In caso mediatico
saremmo corsi tutti là, bisogna vero?
Poi bisogna decidere in che senso, però poteva essere effettivamente una serata di quelle leggendarie. No, però c'è una cosa molto interessante che dice Chiara, che è veramente interessante e sulla quale sono molto d'accordo. Cioè, in molti di questi casi di opere scandalose, lo scandalo derivava sì dalla scelta del soggetto, ma anche e forse soprattutto da ragioni estetiche. Faccio un esempio, un'opera, forse l'opera più censurata di tutto l'Ottocento italiano, come sappiamo, infatti ha infinite versioni, infinite titoli, è Lucrezia Borgia di Donizetti,
certo,
che è Rigoletto 20 anni prima, no? Cioè un soggetto di Victor Hugo, un protagonista pieno di amore materno nel suo caso, paterno nel caso di Rigoletto, ma dentro una cornice estremamente tenebrosa di crimini, eccetera, un quadro rinascimentale, eccetera, eccetera. Ora, è chiaro che il soggetto era intollerabile per la censura dell'epoca, perché c'è, mette in scena la figlia di un papa, e cosa infatti su quel libretto di Felice Romani tace, che si innamora di suo figlio, quindi figuriamoci, siamo nell'iperuranio della sconvenienza. Ma una delle ragioni per cui l'opera era sconveniente, esattamente come successe poi per Rigoletto, era non solo il soggetto scandaloso, ma il modo con cui veniva trattato. Cioè, la cosa sconveniente era anche il grottesco di cui grondano queste partiture. Questa commistione tipicamente romantica, perché mutuata da Victor Hugo, da Shakespeare, che è il grande idolo dei romantici, di alto e basso, di sublime e triviale, di comico e di tragico. Questo era intollerabile, perché era un tipo di estetica che rompeva radicalmente gli schemi a cui il pubblico era ad uso, per cui c'è l'opera seria e l'opera buffa. Ha ragione Carlo, cioè lo scandalo di Salome è lo scandalo di un soggetto appunto sconveniente, perché tratto dalle sacre scritture e che mette in scena delle perversioni sessuali, eccetera, ma anche come era trattato, cioè l'uso dell'orchestra di Strauss non era meno scandaloso delle cose che quell'orchestra racconta.
V Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht in questa versione con il Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e Daniele Gatti alla direzione.
Dunque l'argomento è veramente molto gustoso. Vorrei fare una domanda ad Alberto Mattioli. Dunque questa scelta di vietare ai minori, per quanto magari poco significativo sia il contesto, anche se in realtà sui pochi minori che avrebbero potuto andare uno ha scritto tant'è che, quindi la riteniamo forse importante. Ecco, questo può essere secondo lei considerato una specie di precedente che apre una via a scelte future? E se sì, questo manifesta anche una specie di politica che in questo momento in Italia sta mettendo un po' lo zampino all'interno del mondo dell'arte?
Dunque,
è una domanda un po' provocatoria. Sì.
Sì, no, ma non mi nascondo. Dunque, intanto se è un precedente, perché io ricordo distintamente qualche anno fa una traviata, che lì l'oggetto di contendere era messo in scena, perché proponeva, mi sembra, una violetta transessuale, che in alcuni teatri marchigiani, curiosamente appunto nelle città governate dalla destra, non si fecero le solite recite per le scuole, cioè la solita prova generale camuffata da recite per le scuole non fatta, perché e questo non per decisione dei responsabili teatrali, ma di quelli amministrativi, cioè fu la politica che ordinò che non si facesse. Quindi se questo è un precedente, ci sono dei precedenti del precedente. Io credo che non corriamo il rischio di una censura pacchettona in questo momento in Italia, corriamo però il rischio di una censura estetica, perché io credo che la politica culturale di questo momento in Italia sia estremamente confusa, cioè si muova in maniera un po' alla cieca, un po' disordinata e senza avere ben chiara gli obiettivi che ha in testa. Uno però sicuramente è una sorta di riproposizione di un'idea nazionale popolare, come dire, tradizionale, barilliana del teatro musicale, che viene confusamente, perché poi parliamo di persone che non è che abbiano una creatura culturale particolarmente raffinata, che viene confusamente agganciata a un concetto di identità nazionale, che in sé è vero, che l'opera è una componente di identità nazionale italiana, e dunque, come dire, l'idea che l'opera vada fatta come è sempre stata fatta, appunto come la tradizione, o sedicente tradizione, presunta tradizione, vuole che venga fatta, e quindi si corre il rischio di una autocensura dei teatri e dei creatori, degli interpreti, in funzione di un'idea così conservatrice, un po' retrograda, un po' anche provinciale, autarchica, del teatro musicale. Ma non credo che corriamo un rischio di una censura sulle opere, insomma, come succede nei paesi islamici, dove la traviata si prenda con l'acqua minerale, no? Perché l'alcol non va bene, ecco. Quindi Salome è appunto una delle opere che non si rappresentano, per esempio, in quell'area geografica. Quindi ecco, credo che il rischio sia questo, più quello di una censura, come dire, di tipo bacchettone o moralistico. Credo che ci sia più il rischio della censura sulla creatività.
Sì.
E infatti curiosamente, e concludo, mi scuso, io che ho letto le bozze del codice dello spettacolo, e quindi probabilmente non saranno nemmeno l'edizione definitiva che poi andrà, ma non ho più trovato traccia di quel sostegno e attenzione alla creatività contemporanea che invece lo Stato italiano finora ha riconosciuto. Per cui mettere in scena delle opere contemporanee e commissionarne era, come dire, appagante e pagante anche dal punto di vista del sostegno economico da parte dello Stato.
Certo. Sì, tra l'altro non abbiamo ancora parlato di questo argomento, ma sicuramente
torneremo
a tornarci. Carla, tu sei d'accordo appunto con quello che ha detto Alberto Mattioli? Anche secondo te si andrà in questa direzione?
Allora, ci sono ancora 12 mesi perché venga approvato il nuovo codice unico dello spettacolo che trasformerà le fondazioni italiane nei grandi teatri d'opera, io direi addirittura grandissimi, così siamo in linea con certi vocaboli che si usavano cent'anni fa. Grandiosi, grandissimi, inimitabili, sublimi, ma soprattutto un piccolo codicillo, ma non tanto piccolo, anzi molto evidente, dice che i grandi teatri d'opera dovranno soprattutto programmare le opere italiane.
Certo.
E quindi buon riposo a Salome, ritornerai nei cassetti.
Però potremmo fare Strauss adorava in italiano, come hanno fatto adesso alla fine.
In italiano l'abbiamo già sentito, ma è stato molto interessante, sai Alberto, guarda, mi permetto di dire che tutto sommato non è stata... a Venezia questo, adesso qui si accende il battibecco tra... No, ma devo aggiungere, mi permetto di aggiungere proprio una piccola chiosa, cioè eliminare le opere, cioè dire facciamo solo l'opera italiana, è proprio una... questa è la vera censura, perché i compositori d'opera italiani si nutrivano dell'opera d'Oltralpe, esattamente come Strauss si nutriva del teatro d'opera italiano, cioè l'opera non si censura, è un linguaggio e i linguaggi non hanno confini, e quindi facciamo opera, non opera italiana.
Certo. Alberto Mattioli.
Ma poi scusami Carla, no, scusate una cosa, devo fare una domanda a Carla Morini perché è una cosa che mi angoscia da quando ho letto questo codicillo, ma per esempio Handel è opera italiana? Sì, perché è in italiano, ma Mozart,
beh, assolutamente, ma lo dovremmo scrivere
Mozart
senza umlaut. No, lo dovremmo scrivere Lendl, come lo chiamavano a Roma.
Il ratto da serraglio no, e la zebra flotta nemmeno. Come funziona?
No, il ratto, poi con quella meravigliosa traduzione in italiano, ratto, che uno pensa sempre ai topi, va benissimo. Il ratto mi sembra proprio conforme ai grandi teatri d'opera. E Handel lo chiameremo senza H, e l'apostrofo Handel, e diventa romano. Come era.
Mi piace questa puntata che sta diventando veramente uno
divertente.
Scambio di
opinioni. Alberto Mattioli, un tema che in realtà abbiamo già affrontato in precedenza, ma volevo chiederti, questa tendenza alla censura è una tendenza prettamente italiana, del teatro d'opera italiano, oppure si può vedere recentemente anche in altri teatri d'opera, penso, non so, ai teatri anglosassoni, oppure hai citato tu quelli arabi?
No, beh, nei teatri anglosassoni c'è un altro tipo di censura, che è quella in nome del politicamente corretto, la cultura woke, no? Per cui io l'ultima Turandot che ho visto al Metropolitan di New York, nel programma di sala c'è una nota di un tizio che non so chi fosse, che ci spiegava col dito alzato che, attenzione, perché in quest'opera la comunità, la cultura cinese vengono... descritte attraverso degli stereotipi, in alcuni casi caricaturali. E in molti teatri, per esempio anglosassoni, Ping Pong e Pong cambiano nome, non li chiamano qui o qua, come io personalmente sarei favorevole, perché sono divertentissimo, ma cambiano nome perché sono considerati, come dire, offensivi nei confronti della cultura cinese. Ecco, questo è un fenomeno che ormai dura da alcuni lustri,
certo.
È molto diffuso in area, molto diffuso soprattutto in anglosassone americana, ma insomma se ne vedono sintomi anche in Francia e in Germania. Quello cioè della politicamente corretto, della cancel culture applicata ai capolavori del passato, per cui ci sono delle opere che sono considerate disturbanti perché appunto colonialiste, razziste, eccetera, eccetera. Non mi sembra francamente che in Italia si possa correre lo stesso rischio, quindi non credo che avremo delle Turandot censurate, però per esempio anche in Italia ormai io sono anni che non vedo un Otello Moro di Venezia, vedo sempre degli Otelli perfettamente bianchi, e anche quello posso anticipare, così vi do una chicca, che anche l'Otello che inaugurerà la stagione della Scala, non la prossima ma quella dopo, 26-27, sarà un Otello perfettamente bianco, ecco.
E allora ritorneremo sicuramente a parlare anche di questo aspetto.
Siamo in conclusione del nostro Voi che sapete, potremmo andare avanti veramente per tanto tempo per parlare di questo interessantissimo tema. Grazie mille Carla Moreni per essere rimasta con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
È un piacere aver avuto anche Alberto Mattioli, grazie ancora e a presto.
Ma grazie a voi, grazie e buona serata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.